La radio dell'avvocatura è sempre sul pezzo. Breaking news, quando la notizia non può aspettare. Siamo in diretta sulla radio dell'avvocatura. Ascoltaci quando vuoi e dove vuoi. www.webradioyouslaw.it.
Bentornato nella radio dell'avvocatura al dottor Salvatore Casciaro, segretario di ANM, l'Associazione Nazionale Magistrati. Grazie per aver accettato nuovamente il nostro invito.
Grazie a voi, buonasera.
Dottore, ieri sera avete lanciato un vostro comunicato rubricato emergenza sanitaria senza tutele va limitata l'attività giudiziaria. Tantissime reazioni, tantissima indignazione. Diciamo che tutti quanti abbiamo capito che senza che il piano strategico vaccinale reincluda magistrati e operatori della giustizia, avete sostanzialmente minacciato la serrata o comunque di ridurre al minimo l'attività giudiziaria. Che cosa volevate dire?
No, credo che il messaggio fosse nettamente diverso da quello che è passato e mi rincresce. Anzi, si partiva da una posizione del tutto diversa, cioè dal prendere atto del cambiamento che tra l'altro è legato all'evolversi della situazione pandemica del piano strategico vaccinale. E si è preso atto che mentre il piano vaccinale del dicembre dello scorso anno essenzialmente prevedeva, oltre che l'intervento in via prioritaria iniziale per le categorie fragili e con criteri ovviamente legati al profilo anagrafico, ma aggiungendo anche che era importante la tenuta di asset strategici quali servizi essenziali dello Stato, e quindi con l'aumento delle dosi di vaccino vi sarebbe stata anche una campagna, una profilassi vaccinale per gli addetti, i lavoratori addetti alle categorie dei servizi essenziali, ivi compresa la giustizia, come anche la difesa, la sicurezza, la scuola, l'istruzione, la sanità in prima battuta. Il nuovo piano resetta tutto e rivede questi criteri, individuando un criterio oggettivo, imparziale, che è quello anagrafico. Sotto certi profili uno direbbe anche finalmente, perché abbiamo assistito in questo periodo a campagne vaccinali che hanno seguito criteri difficilmente decifrabili, difficilmente ponderabili, perché ovviamente sono stati vaccinati anche categorie che non avevano nulla a che vedere con i settori strategici dei servizi essenziali.
E lo vediamo dalle percentuali.
E lo vediamo dalle percentuali, di cui c'è stata poi tra l'altro ampia eco anche sugli organi di stampa. Ecco, quindi adesso si fissa un criterio obiettivo, il che però determina, diciamo, inevitabilmente delle conseguenze, perché se questo è il criterio, ed è giusto che sia, bisogna, diciamo, trovare un'altra modalità per tutelare la salute e la sicurezza in maniera appropriata sui luoghi di lavoro e anche quindi negli uffici giudiziari. È inutile dire che va crescendo in maniera esponenziale il numero dei contagi e delle vittime tra il personale amministrativo, tra gli avvocati, tra la magistratura. È necessario quindi, proprio alla luce di questo, un intervento che sia un intervento, diciamo, serio ed efficace. Attualmente l'inerzia nel considerare la specificità delle situazioni legate anche al mondo della giustizia è tale che scade praticamente domani il termine della disciplina emergenziale, che i non addetti ai lavori è quella che consente lo svolgimento in alcuni casi, limitatissimi casi, dell'attività udienza anche con modalità alternative alla presenza fisica, al cospetto delle parti, dei testi degli avvocati, in un contesto di udienza. Ecco, scade domani e ancora non è stata varata la proroga della disciplina emergenziale.
Però sul punto c'è non una nota ufficiale, però sono fonti del Ministero della Giustizia che dicono che l'ANM già sapeva dalla riunione del 18 marzo che la proroga ci sarebbe stata e ci sarebbe stata portata al 31 luglio.
Sì, c'era stato detto che la proroga ci sarebbe stata, ma ovviamente davamo per scontato che la proroga sarebbe intervenuta con adeguato anticipo da consentire agli uffici giudiziari di programmare la loro attività, perché l'attuale disciplina prevede che la modalità alternativa rispetto all'udienza in presenza debba essere disposta con 30 giorni d'anticipo rispetto alla data della scadenza processuale. Quindi se oggi che siamo 29 non è ancora stata varata la proroga della disciplina emergenziale, è evidente che di qui a 30 giorni non sarà possibile disporre le udienze con modalità alternativa secondo un'ordinaria programmazione.
Però poi arriviamo al punto centrale del vostro comunicato in cui chiedete ai responsabili degli uffici e dirigenti di valutare sostanzialmente misure organizzative senza escludere, dite, nei casi più estremi, la sospensione dell'attività giudiziaria non urgente. E questo le chiedo, che cos'è? È una protesta? È l'annuncio di una protesta? Oppure il fatto
Ma
che...
guardi, le dirò, è un'ovvietà, è semplicemente un'ovvietà, perché se noi consideriamo che l'anno scorso ci trovavamo in una situazione molto simile all'attuale, l'anno
Però
scorso di questi tempi.
senza tutti gli strumenti di cui disponiamo, cioè senza la legislazione emergenziale che ci consente di fare udienze con trattazione scritta oppure udienze da remoto.
No, 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 diciamo l'anno scorso, sostanzialmente in questo periodo, c'era già un intervento, diciamo, sul mondo della giustizia, sul settore della giustizia, e si delineavano già anche degli strumenti alternativi che sono stati anche utilizzati durante il periodo del lockdown giudiziario.
Sì,
Lei
però per l'ENEA.
ricorderà che le udienze urgenti venivano celebrate proprio con udienza a trattazione scritta, ma solo le urgenze, solo i procedimenti urgenti, proprio
No,
perché erano già vigenti all'epoca.
trattazione scritta no, è subentrata dopo a maggio. In questo momento c'era la sospensione dei termini, la sospensione delle attività e qualche udienza veniva celebrata a remoto, poi è subentrata dopo.
Io ricordo che si celebravano le udienze anche nel civile, udienze inibitorie, udienze cautelari con modalità e trattazione scritta già all'epoca. Ed era sostanzialmente la modalità con la quale si celebravano le udienze urgenti e si è mantenuta, diciamo, per mesi questa modalità in un contesto molto difficile. Un contesto molto difficile che era ovviamente legata a una situazione drammatica, alla pandemia, che si è in qualche modo ripresentata adesso con caratteristiche analoghe di estrema diffusività, con una situazione difficile tenuta delle strutture sanitarie e con una situazione di sostanziale ripresa dell'attività, sia pur con alcuni strumenti che, come sappiamo, non riguardano tutta l'attività processuale. L'attività processuale nel penale si svolge adesso, diciamo, essenzialmente in presenza per tutto ciò che attiene alla discussione dei testi, alle discussioni, diciamo, ha una grande parte di attività che non è possibile svolgere con modalità alternative. Ecco, questo tipo di contesto va riconsiderato. Ecco, se non ci sono tutele diverse, va garantita e assicurata la sicurezza e la salute degli operatori e dell'utenza anche, perché i palazzi di giustizia non è che sono frequentati soltanto dagli operatori di giustizia, ma anche dall'utenza.
Certo.
In questo contesto, diciamo, se non ci sono misure uniformi come quelle che vennero disposte lo scorso anno su tutto il territorio nazionale, ecco, è chiaro che debbono intervenire i dirigenti degli uffici giudiziari a cui compete la responsabilità di assicurare e di garantire la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
Ma
E quindi se no.
questo avverrebbe sulla base di quale norma? Cioè, quale potere lo prevederebbe? Sempre l'articolo 83 del decreto legge, il primo decreto legge, quello 18 del marzo 2020? Perché se
Sono
quella è la norma, dica.
le disposizioni, diciamo, organizzative che indicano negli dirigenti degli uffici il responsabile della salute e della sicurezza e impongono al dirigente dell'ufficio di adottare anche dei moduli organizzativi per assicurare la salute e la sicurezza, al di là della disciplina emergenziale, insomma. L'organizzazione degli uffici è fatta, diciamo, anche di misure che devono tener conto di un quadro normativo in cui i valori della salute e della sicurezza del personale e dell'utenza assumono una primaria funzione anche nell'espletamento del servizio. Quindi l'individuazione, diciamo, che poi diventa invito legato anche alle contingenze, alle situazioni in cui materialmente ci si trova a operare. Io so che ci sono uffici giudiziari in cui ci sono aule in cui le finestre sono persino bullonate, che non possono neanche essere aperte, in cui non funzionano i sistemi di aerazione. Mi dica lei come si fa a svolgere udienza in quei contesti, in condizioni di
No,
sicurezza. È chiaro che se non ci fosse
sono
alta
d'accordissimo con
disponibilità di
lei,
aule.
però anche in questo caso, cioè il responsabile per la manutenzione, per intervenire sui condotti di aerazione, la disinfezione o magari farli funzionare, anche lì sono i capi degli uffici giudiziari. In tutti questi anni non lo hanno fatto,
No, quello è
neanche nel
chiaro.
corso dell'ultimo anno.
Ma è chiaro che i capi degli uffici giudiziari intervengono sulla base delle risorse che vengono allocate e vengono rese disponibili. Non, tra l'altro con riferimento all'intero assetto dell'edilizia giudiziaria, mentre prima gli interventi erano fatti, come lei ben sa, sulla base delle competenze che erano attribuite essenzialmente agli enti locali per la gestione e manutenzione degli uffici giudiziari, quindi i capi degli uffici giudiziari, soprattutto anche la dirigenza amministrativa, doveva effettuare segnalazioni di inefficienze o di eventuali disservizi per un intervento degli enti locali. Adesso tutto è stato attratto alla competenza ministeriale e l'intervento quindi transita o attraverso una delega espressa del Ministero o attraverso un intervento diretto da parte del Ministero per la gestione e in questo senso anche gli stanziamenti anche recenti legati al Recovery Fund per circa 480 milioni attengono alla gestione e alla manutenzione degli uffici giudiziari. I capi degli uffici quello che possono fare è segnalare inconvenienti, non certo risolverli direttamente in assenza di risorse, in assenza di strumenti di intervento diretti, evidentemente. E quindi la condizione degli uffici giudiziari purtroppo è questa. Purtroppo è questa. Si lavora alle volte in tre, in quattro, in cinque in una stanza. Se ovviamente si fa udienza in quella stanza, necessariamente bisogna alternarsi e quindi è chiaro che già questo determinerebbe un rallentamento dell'attività, così anche per le udienze, indubbiamente si pone la stessa identica situazione. Se non ci sono aule sufficienti, perché non tutte sono dotate di adeguati strumenti di areazione o di una conformazione che sia in grado di assicurare e di garantire la salute degli operatori, magistrati, avvocati, personale amministrativo, ma anche dell'utenza. È chiaro che quell'attività va ridotta o va limitata. In questo senso, ecco, l'invito dell'ANM è un invito ovviamente a prendere atto di una situazione tale in cui sicuramente le criticità sono manifeste e in cui un intervento è richiesto. Purtroppo,
Tra le
sì.
criticità della giustizia, però, c'è anche della giustizia italiana, c'è anche un'atavica lentezza. E quindi qualcuno vi dice, la la giustizia italiana è già lenta di per sé. Rallentarla ancora di più in questo momento significa veramente dargli il colpo di grazia. Cosa risponde?
Beh, rispondo che la giustizia italiana tutto è ovviamente relativo, perché la giustizia italiana ha una produttività in termini di esito di decisioni per singolo magistrato che non è uguale in Europa. Certo, abbiamo un flusso di cause che anche purtroppo non è uguale in Europa. Abbiamo sopravvenienze per milioni e milioni di sopravvenienze. E abbiamo un numero di magistrati, ovviamente ogni 100.000 abitanti, rapporto che è la metà rispetto alla media europea,
Sì,
sia
tra i
pur
più bassi.
con elevatissima produttività dei magistrati. È chiaro che la giustizia non può che essere purtroppo lenta, ma allora vede un problema di risorse, è un problema di impegno e di volontà politica per risolvere, diciamo, dei profili di difficoltà strutturale che, nonostante l'impegno profuso dei magistrati, restano in maniera evidente, tanto da far avvertire plasticamente a tutti un'esigenza di una maggiore celerità della macchina della giustizia.
Sì, dottore, infine, qualcuno nei gruppi forensi ha storto un po' il naso rispetto al vostro comunicato, ricordandosi che un anno e fa, rotti fa, all'inizio della pandemia, accadevano cose come a Firenze, quando l'avvocatura aveva proclamato l'assenzione, qualche giudice del Tribunale di Firenze l'aveva respinta, sostenendo che non era legale quell'assenzione. A Napoli, Corte d'Appello e Procura Generale dissero che il virus era modestamente contagioso. Cioè, all'epoca la magistratura non si era resa ben conto di che cosa stava succedendo, ora vuole chiudere i tribunali?
No, ma no, non si è parlato ovviamente di chiudere i tribunali. Nessuno ha parlato di chiudere i tribunali.
Era ovviamente una mia sintesi.
Si è partito, ecco, da un ragionamento che il precedente piano vaccinale puntava su due versanti diversi. Da un lato tutela delle categorie fragili, dall'altro mantenimento dei servizi essenziali. E ovviamente la prosecuzione del servizio veniva considerata un'esigenza imprescindibile con riferimento ad alcuni servizi essenziali. Il nuovo piano, accantonando, diciamo, il secondo aspetto, privilegia adesso un criterio forse più oggettivo e più imparziale, senza stabilire quali siano le priorità funzionali tra le categorie essenziali, un criterio meramente anagrafico, diciamo, comunque di fragilità individuale. Prendendo atto di questa situazione, è chiaro che non si può immaginare che in un periodo di pandemia, di recrudescenza della pandemia, quale quello in cui ci troviamo, si possa svolgere l'attività giudiziaria come in periodi antecedenti alla pandemia. È chiaro che ci vogliono degli accorgimenti e delle misure. Se non se ne trovano adeguati, cioè se non ci sono spazi sufficienti nel singolo ufficio giudiziario, se il numero delle udienze è assolutamente troppo alto in relazione alle strutture logistiche, alle aule a disposizione, che hanno determinate caratteristiche di sicurezza a tutela della salute del personale e dell'utenza, cosa si deve fare? Si deve fare meno udienze. Ma direi che è un'ovvietà, come le dicevo fin dall'inizio, e mi spiace che abbia suscitato tanto scalpore, perché credo che fosse, diciamo, una considerazione addirittura quasi di comune buonsenso che potesse essere anche, come dire, recepita agevolmente. In questo senso non immaginavo che il messaggio che poi in qualche modo è stato veicolato apparisse, ecco, così forte, cosa
Mi dà
che...
lo spunto per farle l'ultimissima, veramente l'ultimissima domanda. La settimana scorsa
Certo.
Draghi in conferenza stampa facendo riferimento alle categorie che vorrebbero saltare la fila, lo stesso, questa è una mia sintesi, non so le parole di Draghi, ha parlato di gruppi di pressione appunto per saltare la fila. Non pensa che questo vostro comunicato nel comune sentire, nel cittadino, diano un po' ragione a Draghi?
Assolutamente no, perché i magistrati italiani non vogliono assolutamente saltare nessuna fila, ma ci mancherebbe altro. Anzi, si prende atto dell'attuale piano strategico, anzi, le aggiungo anche dei criteri obiettivi che, tanto, finalmente sono stati stabiliti con carattere di imparzialità e oggettività, aggiungo. Anzi, proprio partendo da questo, però bisogna, ecco, intervenire o no nelle sedi di lavoro dove ci sono delle situazioni in cui si crea un rischio per la salute dei dipendenti e dell'utenza. O invece bisogna voltare lo sguardo altrove e far finta di niente e continuare nell'attività come niente fosse, anche a rischio della salute dei dipendenti. Questo chiedo ai radioascoltatori.
Molto chiaro. Io la ringrazio moltissimo, dottore, per la sua disponibilità, per la sua pazienza. Le auguro un buon lavoro e risentirci presto sulle frequenze della Radio dell'Avvocatura.
Grazie a voi, arrivederci a tutti, grazie.
Libertà e diritto per diffondere giustizia. È con la passione che si raggiungono i grandi traguardi e le frequenze di Uslo Web Radio pulsano di amore per la nostra professione. Questa è la radio degli avvocati che parla agli avvocati. In onda ogni giorno tutte le novità normative, gli approfondimenti e le interviste sui temi di attualità passano da qui. Uslo Web Radio, il vostro appuntamento quotidiano con la giustizia.